Dal Salmo 67. O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli stillarono, davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
Verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, riconoscete a Dio la sua potenza.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Al Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà.
Pace bene amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, siamo qui con voi a commentare la liturgia della parola di questa domenica, una domenica particolare, domenica della Trinità, perché il nostro Dio è un Dio uno, non abbiamo molti dei noi, un solo Dio, non siamo politeisti ma monoteisti, un solo Dio però in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Così ha rivelato, ha comunicato Gesù ai suoi che poi hanno steso il Vangelo o i Vangeli. Noi non saremmo mai riusciti a immaginare che un Dio potesse essere nello stesso tempo uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un Dio che quindi non è una monade, non è un solitario, non è un essere perfetto, il creatore del cielo e della terra, che a un certo punto si accorge di essere da solo, fino a quel momento è un Dio egoista, quando si accorge di essere da solo, a un certo punto crea l'universo. No, è un Dio che si presenta con una unità tale nella sua Trinità, ma con una unità tale da poter essere riconoscibile come un solo essere. Io sono colui che sono. Ma all'interno di questa Trinità circola la vita, circola la comunione, circola un affetto, c'è una relazione quindi. Non è un Dio egoista, ma un Dio che è comunione. Per cui noi possiamo anche descrivere, di fatto i Vangeli ci rivelano, possiamo descrivere quello che è l'azione delle singole persone. Il Padre crea, il Figlio viene nel mondo, il Verbo si fa carne per salvare e lo Spirito Santo porta a compimento questa opera di salvezza di Gesù Cristo, cioè accompagna questo progetto di salvezza lungo la storia e ci sostiene fino alla fine della storia stessa. C'è una triplice funzione dentro la Trinità, c'è questa triplice azione che noi appropriamo a un solo Dio, ma che è particolare per ogni singola persona. Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio in tre persone, non confuse, distinte, uguali, non confuse, non un qualche cosa che possa appartenere all'azione di un solo Dio, ma questi riferimenti alle varie fasi della salvezza sono attribuibili ad ogni singola persona, anche se poi è Dio sempre che agisce, cioè Dio è uno e va riferito tutto quanto succede sulla faccia della terra, nel mondo, nel tempo, nella storia, va riferito a un solo Dio. Ecco, detto questo, non abbiamo ancora spiegato nulla, perché di fatto si fa fatica a capire Dio. Come può essere che Dio, una sola realtà, sia dentro tre persone, non solo una persona, ma tre persone? E fa parte un po' del mistero, ma noi sappiamo che Gesù ci ha rivelato il Dio uno ma trino, e Dio, il Figlio meglio, è una sola cosa con il Padre. Io e il Padre siamo una sola cosa. Quindi, quando Gesù rivela il Dio trino, lo rivela per esperienza. Cioè, si sono conosciuti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e si sono rivelati nella storia. E quindi, sulla parola di Gesù che noi crediamo che Dio, il nostro Dio cristiano, è uno e trino. Ma siamo contenti che stiano così le cose, perché almeno prima della creazione, prima dei tempi, della creazione, prima del tempo e dello spazio nel quale noi ci ritroviamo a vivere, il nostro Dio è un Dio di amore, un Dio di comunione, un Dio di relazione. Ecco, adesso lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia per le varie riflessioni, partendo dalla parola di Dio, cosa possiamo dire, perché la nostra mente è incapace di spiegare, di capire, di comprendere questo mistero, ma la rivelazione, cioè la parola di Dio, Gesù Cristo ci ha rivelato, e noi, accogliendo questa parola, possiamo balbettare qualcosa circa il mistero del Dio trino ed uno.
Il mistero della Trinità, che è poi l'identità di Dio, è forse uno degli aspetti più così complicati e difficili da capire della nostra fede. È uno degli aspetti fondamentali ed è presente fin dalle letture, fin dall'Antico Testamento, nella parola di Dio, anche nel Nuovo Testamento. La Chiesa primitiva, leggendo questa tradizione, è arrivata proprio a concepire questa verità, che è una verità che si è definita come noi la professiamo oggi, già nei primissimi secoli del cristianesimo. Però forse anche noi a volte ci chiediamo: ma cosa cambia alla mia fede la dottrina della Trinità? Sarebbe diversa la mia fede, il mio modo di accostarmi a Dio, se questa dottrina non ci fosse? E forse anche noi siamo, per così dire, un po' dei monoteisti generici, cioè crediamo in un unico Dio, un soggetto assoluto, perfetto, creatore, certo, che ci ama, che si piega sull'uomo, che ci ha salvato, ma un Dio che rimane appunto un soggetto unico, assoluto, messo là. Ecco, invece la dottrina della Trinità viene un pochino a modificare questa idea di Dio e costituisce forse la particolarità più bella che differenzia il cristianesimo, il Dio cristiano, da altre visioni sempre monoteiste di Dio. La Trinità ci dice che Dio è una comunione, cioè Dio non è un soggetto assoluto solitario, ma è una comunione di persone. E noi lo diciamo anche nel credo, perché diciamo: credo in un solo Dio, perché Dio è uno solo, ma poi diciamo: Padre onnipotente, credo in un solo Signore Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. E tutto questo è un solo Dio. Ecco, quando diciamo che Dio è amore, non è amore solo perché ci ama, solo perché ha creato l'uomo e quindi ama l'uomo. Dio è amore perché è intrinsecamente una comunione di relazione. Affinché ci sia amore, bisogna che ci sia qualcosa che va oltre la soggettività. bisogna che ci sia una comunione di persone unite nell'amore. E Dio è questo, Dio è comunione intrinsecamente. L'arte ha cercato di rappresentare questo mistero in tanti modi. Forse una delle più belle rappresentazioni che l'arte ha concepito della Trinità è proprio quella famosa icona che probabilmente molti di noi conoscono, l'icona di Andrei Rublev, l'icona della Trinità, quella con i tre angeli, che fa riferimento all'episodio biblico di Abramo quando viene visitato davanti alla sua tenda da tre persone, da tre angeli, allora lui li ospita e in questo episodio da sempre, ecco, la comunità cristiana ha visto un'anticipazione nell'Antico Testamento del mistero della Trinità. E allora se abbiamo in mente questa icona, vediamo che ci sono questi tre angeli che rappresentano le tre persone della Trinità. Sulla sinistra c'è il Padre e poi le altre due sono il Figlio e lo Spirito, che hanno la testa che guarda reclinata verso il Padre, perché il Figlio è generato dal Padre, lo Spirito procede dal Padre. Ecco, e questo rappresenta un po' la verità teologica della Trinità. Ma poi la cosa più bella è che chi osserva questa icona vede che c'è una tavola cui sono presenti tre persone e c'è un posto libero. Il posto libero è quello davanti, nella direzione dell'osservatore, perché l'osservatore è chiamato ad entrare a sedersi alla stessa tavola con queste persone. Ecco allora il mistero della Trinità, una comunione di amore che aspetta ciascuno di noi perché entri a far parte di questa comunione. La Trinità è fatta affinché l'uomo possa entrare in questa comunione d'amore, perché è lo stesso legame che c'è tra il Padre e il Figlio, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, diventi il legame che unisce tutta l'umanità con il suo Dio. Come c'è scritto nell'Apocalisse, alla fine lui sarà il Dio con noi, no? E tutti saremo una cosa sola con lui. Ecco, questo è un po' il mistero della Trinità, sicuramente non è comprensibile pienamente alla nostra mente, ma noi possiamo vederlo come questa comunione di amore che ci attende, perché ci possiamo anche noi sedere alla stessa tavola.
Anch'io stavo pensando un po' queste cose, magari dicendole poi, non avrei dette poi in un modo diverso, però mi sono chiesta in questi giorni il senso della Trinità. A volte parlo con persone che sono di religione islamica, loro tanto insistono sul fatto dell'unico Dio, no? Quasi a rimproverarci che noi invece abbiamo una sorta di dei, no? Tre persone, eccetera, eccetera. Allora, proprio in questi tempi ho avuto modo di parlare di queste cose e quindi riflettevo e dicevo, ma sì, ma in che senso ha Padre, Figlio e Spirito Santo un Dio solo, in tre persone? Cioè una cosa un po' complicata per la nostra visione umana delle cose. Pensando, ho tratto queste riflessioni. Il fatto che ci sia un Dio solo, che è un solo Signore, che noi continuamente proclamiamo, ma che si rivela in questo modo a noi, si rivela come Padre, come Figlio e come Spirito Santo, diventa un grande aiuto per noi uomini, per noi esseri umani, per capire quanto sia importante la relazione d'amore, la comunione, la completezza. Diciamo che questo vedere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo così uniti in una relazione di comunione piena, in cui ognuno ha il suo compito, ma comunque sono uno, sono trino ed unico, cioè tre persone, ma che insieme compongono una che è Dio, ti fa sentire quanto sia importante rimanere legati a questa comunione d'amore, cioè entrare a far parte, come diceva Marco, di questa comunione d'amore, sedersi alla tavola di questa comunione d'amore, ma nello stesso tempo anche ti fa capire quanto possa essere possibile per noi, per l'umanità, entrare dentro questa comunione, ma non solo entrare in questa comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma entrare in comunione anche tra di noi in questo modo. L'accedere alla comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo permette poi di entrare in comunione tra noi esseri umani, e questa è una cosa grandissima. Ci permette di vivere, magari non in una pienezza assoluta, perché l'avremo solo alla fine dei tempi, però già in una pienezza la relazione d'amore con il nostro prossimo. Allora mi viene da pensare una relazione d'amore nella famiglia, la relazione d'amore nella coppia, la relazione d'amore con i figli, la relazione d'amore con le persone amiche, la relazione d'amore con tutti, anche addirittura andiamo a dire quello che annuncia Gesù, la relazione d'amore anche con il nemico, con quello che viene considerato nemico, perché poi di nemici non dovremmo averne. Gesù non è morto per tutti, ha dato la sua vita per tutti. Quindi è qualcosa che entra assolutamente nella nostra vita. Se lo pensiamo così, appunto, ci complichiamo e diciamo: ma cosa vorrà dire? Ma che senso avrà? Ma perché uno, trino? Ma com'è possibile? Invece, leggendola proprio, come diceva anche Marco, in questa relazione di comunione, di amore grande, ci fa sentire introdotti in questa relazione d'amore, quindi ci dà un gusto diverso del nostro modo di vivere, del nostro modo di amare, del nostro modo di relazionarci. Per cui credo che sia veramente un grande dono questo della Trinità, di cui hanno parlato i padri, di cui ha parlato gli evangelisti, di cui la Chiesa continuamente ci ha parlato e ci ha fatto dono. Credo che dobbiamo veramente ringraziare per questa possibilità che ci viene data di vivere, di poter vivere, di avere questa possibilità di vivere una relazione d'amore grande, enorme, con il Signore Gesù, grazie allo Spirito Santo, nella certezza dell'amore di Dio. Leggevo in una lettura dell'ufficio, sempre del rito romano, perché io sono di rito romano, del giorno della Trinità, dove Sant'Atanasio diceva che la Trinità è composta da Dio che è amore, ci fa vedere l'amore di Dio, ci fa conoscere la grazia del Signore Gesù e la comunione che noi possiamo sperimentare attraverso lo Spirito. Tre cose che veramente ci fanno sentire vicini e uniti al Signore Gesù, ma anche ci fanno sentire vicini, ci possono far sentire vicini e uniti a ciascuno su questa terra. Quindi veramente una chiamata liberante, grande, bella.
Thank you.
riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa Domenica della Trinità. Volevo ritornare su quanto aveva comunicato Irene circa il risvolto, la ricaduta del Dio Trino e Uno entro la nostra vita, entro la nostra storia. Rileggendo il libro della Genesi, si dice che Dio, per crearci, si guardò allo specchio. Siamo infatti costruiti, progettati, creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi siamo fatti ad immagine e somiglianza della comunione. Per cui si può capire la nostra tristezza quando ci troviamo soli, perché la solitudine pesa, fa paura, è contro la nostra stessa natura. Ma quando amo, quando sono in compagnia, quando riesco ad accogliere e ad essere accolto, sto bene, stiamo bene, perché realizziamo la nostra vocazione comunionale. Cioè, essendo costruiti, progettati, creati a immagine e somiglianza di Dio, quello che diceva Irene, noi non possiamo non coltivare le relazioni, non entrare in comunione con tutti, con l'universo intero, perché Dio è comunione. E questa impronta trinitaria, relazionale, di comunione e di amore, Dio l'ha impressa in ciascuno di noi, ma l'ha impressa in tutte le creature. Allora non possiamo metterci al centro di noi stessi, perché c'è il rischio di rimanere nella solitudine e quindi di non realizzare questa vocazione comunionale entro la quale dobbiamo muoverci nella vita. Quindi dobbiamo investire su chi e su che cosa? Dobbiamo investire sul nostro stare insieme, sulla relazione, perché tutto il resto viene in seconda battuta. Allora la festa della Trinità è la festa del mio fine, del mio destino, della mia vocazione, è lo specchio della mia attitudine profonda, è il segreto della mia felicità. Ecco, tutto questo vale sia a livello individuale personale, sia a livello comunitario, sia a livello di Chiesa. Questa comunione alla quale siamo invitati vale a livello di comunità cristiana. Allora la Chiesa, quella concepita, immaginata da Dio Padre, è lo spazio della comunione, è la promozione della Trinità nel mondo di oggi, nella storia. Quindi, guardando la Chiesa, l'uomo si dovrebbe accorgere di essere capace di comunione. Nella Chiesa siamo uniti nella diversità, nel rispetto l'uno dell'altro, nell'amore concreto, benevolo. Dobbiamo far diventare la nostra Chiesa uno splendore della Trinità nella storia. Per cui la Chiesa in uscita non può essere dentro, non può essere chiusa dentro nelle proprie strutture la Chiesa. Papa Francesco ce lo dice, ce lo ripete continuamente, dobbiamo fare in modo, dobbiamo attrezzarci perché la Chiesa sia sempre in uscita, sia sempre in relazione con tutto e con tutti. Ed è bello pensarci dentro questa comunione trinitaria a livello di singole persone, ma anche a livello di Chiesa, di comunità cristiana.
Tra le letture dell'Antico Testamento che si leggono appunto nella festa della Trinità, la liturgia oggi ci presenta una lettura del libro dell'Esodo, quel capitolo in cui Dio presenta se stesso e comunica il suo nome, quando incontra Mosè al roveto ardente. Noi sappiamo che il nome di Dio, il nome per l'antico era la totalità di una persona, il nome era quello che esprimeva l'essenza della persona. E allora come si rivela Dio nell'episodio del roveto ardente? Si rivela come un Dio che entra in relazione, ecco, non come gli dei degli altri popoli che si presentavano distanti e chiedevano semplicemente adorazione e sacrifici. Dice la lettura dell'Esodo: il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. Poi ancora: conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo, si presenta con tutta una serie di verbi che indicano la relazione. Ho osservato, ho udito, conosco, sono sceso. Ecco come si presenta il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, al suo popolo. E poi dopo Mosè gli chiede: qual è il tuo nome? E lui qui risponde con la famosa frase: io sono colui che sono, io sono, dirai, mi ha mandato a voi. Ecco, un nome un po' misterioso, no? Che poi in ebraico è Yahweh, appunto, che si potrebbe tradurre con questo io sono. Ecco, a volte è stato inteso come semplicemente una dichiarazione dell'essere, io sono l'essere, no? Io sono l'essere supremo. Ma questo è un modo di vedere che è un po', diciamo, fuorviato dalla filosofia greca, che vedeva appunto il verbo essere come indicatore di un'essenza metafisica. In realtà la lingua ebraica era molto più concreta, e io sono vuol dire io ci sono, io sono colui che c'è, come quando due persone amiche, due persone vicine, no? In un momento di difficoltà si dicono l'un l'altro: guarda che io ci sono, puoi contare su di me, guarda che ci sono. Ecco, Dio si presenta così: io sono colui che c'è, colui che è presente. E questo infatti è a conferma di quello che ha detto prima: ci sono perché ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze e sono sceso per liberarlo. Io sono il Dio che c'è, sono il Dio che è a fianco del suo popolo. Ecco, quindi anche se sicuramente nell'Antico Testamento non c'era l'idea della Trinità, non era chiara, anzi l'assoluto monoteismo era uno dei punti cardine della religione ebraica, però noi vediamo che già nel modo di intendere Dio che aveva l'antico Israele si vedeva questa dimensione di un Dio in relazione, non il Dio lontano che chiede solo adorazione e sacrifici e si pone come totalmente altro, totalmente separato rispetto all'uomo, ma un Dio che entra in relazione. Ecco, poi questa la specificità di questa relazione è diventata chiara con Gesù Cristo, dove Dio stesso ci comunica, no? Che entra in mezzo a noi, addirittura si fa uomo, no? Perché? Perché vuole che l'umanità entri a far parte di lui in questa comunione trinitaria. Ecco, allora, il nostro Dio è il Dio che c'è, il Dio che è presente, il Dio che osserva, che ascolta, che conosce e che scende per liberare.
Ascoltando anche quello che diceva adesso Marco, pensavo che il Signore dall'inizio dei tempi è proprio stato pedagogo, nel senso che ci ha portato piano piano, ha portato l'uomo piano piano a capire sempre di più il suo mistero, la profondità del suo pensiero. Prima Marco diceva che nell'Antico Testamento non c'è riferimento alla Trinità, però in un certo senso, secondo me, invece c'è. Mi viene in mente il brano di Ezechiele quando parla delle ossa inaridite e Dio che dice: metterò il mio spirito e le ossa rivivranno. Oppure quando già nell'Antico Testamento veniva fatto riferimento in modo magari velato, non chiaro, alla venuta di Gesù. Quindi è come se Dio ci avesse nel corso dei millenni, dei secoli, preparati a capire sempre di più la profondità del suo essere, del suo divenire, del suo agire. Ed è come se noi adesso avessimo una visione ancora più larga, più grande, più immensa rispetto magari ai primi cristiani. Ci è stato dato tutto per capire quasi completamente, non completamente certo, però in maniera molto più vasta, il pensiero di Cristo. Cioè la venuta anche dello Spirito Santo, che noi ogni volta ricordiamo, e in fondo è proprio il capire ancora di più, entrare ancora di più nella profondità di Dio. E lo Spirito Santo in fondo fa questo, ci fa entrare nelle profondità di Dio, nel pensiero di Dio in maniera più profonda, non ci fa rimanere ai margini, ma ci cala proprio nel pensiero di Cristo, nel desiderio del Signore Gesù, nel desiderio di Dio. E quindi è una cosa grande ricordare appunto la presenza dello Spirito nella nostra vita, e la festa della Trinità in fondo è un ricordare non solo la presenza dello Spirito, certo, la presenza di Dio, che come diceva prima Marco, è una presenza che è continua, che c'è. Un Dio che c'è. Io avevo letto in un commento che nel testo ebraico, nella traduzione del testo ebraico, potrebbe essere così tradotta: Io sono colui che era, sono colui che sono, sono colui che sarò. E poi ancora nel Talmud è Io sono sempre con voi. Quindi è proprio questo Io sono, come diceva benissimo Marco, è dire Io ci sono, io sono con voi per sempre. È un sottolineare questa presenza continua del Signore, di Dio nella nostra vita. Lo Spirito Santo ci introduce meglio anche nella presenza di Gesù Cristo. Senza l'aiuto dello Spirito Santo noi non saremmo mai in grado di capire la profondità della grazia che il Signore Gesù è venuto a portare attraverso il suo farsi uomo, attraverso il suo dare la sua vita per noi. Questo mistero così grande di amore non sarebbe capibile fino in fondo per ciascuno di noi senza l'aiuto dello Spirito. Io credo di averlo abbastanza capito nel corso degli anni. All'inizio della mia vita cristiana, lo Spirito Santo era un perfetto sconosciuto, non l'avevo mai preso in molta considerazione. Poi pian piano, grazie anche ad alcuni fratelli, grazie anche al rinnovamento nello spirito che ho incontrato nella mia vita, che mi ha fatto conoscere in maniera più profonda questa presenza, ho capito che senza di lui davvero non possiamo nulla. Quando Paolo dice nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, è vero, è lo Spirito Santo che ci introduce in questa relazione di cui abbiamo parlato e ci introduce nelle profondità del mistero di Dio e ci rivela l'amore di Dio. È grazie proprio alla presenza dello Spirito che noi possiamo conoscere. Ecco, le ossa inaridite possono riprendere vita. In questa festa della Trinità è bello tenere presente tutto quanto il mistero di Dio, no? Appunto quello che dicevo prima, Dio che è amore e che per amore ci ha creati, per amore esistiamo. Il figlio che per amore sempre ha dato la sua vita per noi, ce l'ha fatto vedere questo amore in maniera molto concreta attraverso la sua carne, attraverso il suo corpo dato per noi. È lo spirito che Gesù ha promesso, abbiamo letto in questi tempi sempre le letture di Giovanni che parlavano di questo spirito, Gesù che diceva vi manderò lo spirito consolatore. E anche in questo Vangelo viene detto, no? Per il momento non siete capaci di portare il peso di tutto quello che ho ancora da dirvi, ma lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e annuncerà le cose future. Quindi c'è questo dire appunto che lo Spirito non viaggia da solo, non cammina da solo, non opera da solo, ma sempre insieme al Padre e al Figlio, ma è proprio. È venuto per rivelarci la verità di Dio, per spiegarci le cose di Dio, per parlarci dell'amore che Dio ha manifestato attraverso Gesù Cristo, attraverso il Figlio. E quindi è importante appunto tenere presente tutte e tre le figure della Trinità, tenendo presente che sono un'unica figura, che è la figura che è l'amore, simbolo dell'amore, segno concreto dell'amore di Dio per ciascuno di noi. E questo credere che questo Dio è sempre con noi attraverso la grazia, attraverso Gesù Cristo, attraverso lo Spirito, ci deve dare la forza, il coraggio di vivere la vita secondo il suo disegno, secondo la sua volontà, cioè di vivere ascoltando la sua parola e illuminati dalla presenza dello Spirito, mettere in atto tutto l'amore, la grazia, il bene, la gioia, la speranza, la fede, la carità che servono perché la nostra vita sia vissuta pienamente, sia vissuta in una relazione d'amore profonda con la Trinità e quindi questo dono, questo vivere in maniera così ricca possa portare anche aiuto agli altri, ai nostri fratelli. aggiungere solo una cosa sulla profezia. Lo Spirito Santo ci porta anche ad essere profeti, quindi a vivere le cose, gli avvenimenti, in un modo diverso. Gesù proprio ci ha regalato lo Spirito anche perché questa profezia potesse continuare nella Chiesa, perché nella Chiesa ci fossero continuamente persone che annunciassero e che facessero capire sempre di più, che facessero comprendere sempre di più la volontà del Signore e ci facesse leggere gli avvenimenti che succedono, che capitano, proprio secondo appunto il pensiero di Cristo. E quindi questa profezia, grazie allo Spirito, continua nella Chiesa, è continua, e ciascuno di noi in fondo può essere profeta se si affida al Signore. E questa è anche un po' la certezza. Noi camminiamo grazie a questa presenza dello Spirito Santo che si fa profeta anche attraverso di noi e si è fatto profeta da sempre nella Chiesa. Quindi ringraziamo lo Spirito Santo per tutto quello che opera nella vita della Chiesa, nella vita di ciascuno di noi, e ringraziamo anche il Padre e il Figlio per tutto l'amore di cui ci rivestono, che ci donano continuamente. E con questo grazie grande ringraziamo anche voi che ci avete ascoltato. Buona festa della Santissima Trinità. Ciao da Irene.
Da Marco.
E Padre Gianni.